Per gli speciali di Radio Il Discobolo va ora in onda
ai ai ai, ai ai ai.
Nilla Ultima Regina. Ricordo di Nilla Pizzi, a cura di Simone Calomino con Enzo Giannelli.
La canzone che piace a te, piace pure a me, e lo sai perché. Non fa pensare a niente, si canta per cantare, indifferentemente, così senza pensare.
Gentilissimi ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno dal vostro Simone Calomino. Della serie Gli Speciali di Radio Il Discobolo, oggi trasmetteremo una puntata interamente dedicata alla regina della canzone italiana Nilla Pizzi. Infatti quest'anno, il 2019, ricorrono i 100 anni dalla nascita della grande artista e sono qui in studio con uno dei più grandi, potremmo dire così, esperti di Nilla Pizzi, in quanto si sta dedicando alla scrittura della biografia di quest'artista in ben 7 volumi. Sto parlando del nostro aficionado Enzo Giannelli. Ciao Enzo!
Buongiorno, buongiorno a tutti!
Allora Enzo, parlaci di questo progetto. Quanto tempo fa nasce e come nasce la biografia di Nilla Pizzi?
La biografia di Nilla nasce 25-30 anni fa. Come idea, poi si è maturata poco a poco e poi c'è un fatto che io avevo un archivio di alcune decine di migliaia di articoli di giornale, per cui è stato tutto un lavoro di rilettura, di mosaico e di incastonatura un pezzo all'altro, un lavoro massacrante naturalmente.
Senti Enzo, io e te ormai siamo un po' in amicizia perché sono diversi anni che collaboriamo. Mi hai raccontato una volta che tutta questa quantità di materiale ti è stata fornita tempo addietro da una tua amica. Come andò la questione?
No, io avevo cominciata tanti tanti anni prima, poi mi ero stufato di seguirla e l'ho data a una mia amica, poi dopo molti anni, però insieme abbiamo continuato a collezionare gli articoli,
a raccogliere tutti gli articoli che trovavate su lei,
e a un certo punto questa mia amica dice: guarda, sono più utili a te che a me, e me li ha resi tutti quanti, naturalmente decuplicati.
Certo.
E tu hai visto che nel mio studio quasi non ci si entra più. Meno male che mano a mano che scrivo butto tutto.
No vabbè, non diciamo così, diciamo che
no, è vero, perché io non posso vivere in mezzo alla carta, basta.
Fortunatamente tutto questo è raccolto nei volumi che stai pubblicando con le edizioni del Discobolo e quindi resterà anche per i posteri. Prima di andare con la prima canzone, io vorrei chiederti una cosa, così capiamo, tu sei stato anche amico di Nilla Pizzi.
Sì, siamo stati amici, diciamo, per 50 anni.
Quando è avvenuto il tuo primo incontro con Nilla?
Ma io la conobbi nel febbraio del 1957, la sera in cui vinse il Festival di Velletri. Con Dicembre mi ha portato una canzone.
Pensa un poco.
Andai in camerino, la salutai, così mi complimentai, lei di una gentilezza estrema, e poi niente, poi abbiamo continuato a sentirci naturalmente, perché naturalmente non è che Nilla si poteva frequentare tutti i giorni, che tanto a casa non c'era mai. Comunque è stato un lungo rapporto, insomma.
Allora io trasmetterei la prima canzone per ricordare Nilla Pizzi come si deve, per iniziare questo nostro incontro dedicato a lei. Trasmetterei la canzone che le ha regalato il primo vero grandissimo successo, che è Grazie dei fiori, da Sanremo 51.
Thank you.
questo giorno lieto ricevuti. Rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Mi han fatto male eppure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu mai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse con la parola. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Mi han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore.
Ed era Nilla Pizzi con Grazie dei fiori.
Ecco, posso dire che questo è un errore?
Sì.
Quello di dire che il primo grande successo di Nilla.
Perché in effetti Nilla, lei aveva.
Quando
già
Nilla
fatto.
È arrivata a Sanremo, aveva inciso già 150 canzoni, di cui almeno un 70% erano diventate popolarissime.
Certo.
Se allora ci fosse stata la Hit Parade, sarebbe stata tutte le settimane in classifica.
Diciamo che il Sanremo 50. La vittoria è stata un riconoscimento di
è
questo.
È stato un riconoscimento, un raggiungimento, certo.
Certo, perché da lì in poi è iniziata la vera scalata che è durata diversi anni.
Sì, è certo.
Anche grazie proprio al festival.
Grazie al festival, sì, è durata veramente a lungo, anche proprio non solo la carriera, che la carriera è stata sì lunghissima, quasi 75 anni, grosso modo, ma proprio il pieno della grande popolarità è durato una ventina d'anni e non sono pochi.
Io articolerei questa trasmissione in piccoli capitoli e il primo capitolo si chiama così: come stanno le zie?
Ah, questa è una cosa molto divertente. Anche bisogna rifarsi un po' all'umorismo vagamente inglese di Angelini.
Sì.
Quando Nilla vinse il concorso dell'EIAR, allora nel 42, diciamo, si dice il 42 perché il concorso era del 42, ma lei lo vinse nel gennaio del 43. E infatti il primo contratto lo ebbe da aprile del 43 ad aprile del 44. E Angelini si era un pochino urtato con lei, perché tu sai che una volta vinto il concorso si faceva un corso di preparazione e di maturazione e si poteva scegliere Bologna, il luogo dove stavi, o Roma. Naturalmente lei, tutta euforica, disse: ah, voglio andare a Roma. Ma si era in tempo di guerra. Quindi, e Angelini fece sapere: ma crede forse che questa sia un'agenzia di turismo? Leia. E quindi lì per lì non la volle, e quindi lei cominciò a cantare con Carlo Zeme. Poi però lui aveva già capito che c'era una voce che gli poteva interessare. Allora passarono alcuni mesi e un giorno la fece chiamare. Anzi, più che la fece chiamare, successe questo. Lei si lamentava perché voleva cantare con Angelini. In fondo lei era nuova dell'ambiente e tutto, con Carlo Zeme non cantava molto, cantava poco. E allora lei si rivolse a Luigi Astore, l'autore di Baciami Piccina, che era poi quello che aveva assistito al concorso, e disse: guardi, io non ne posso più. E si mise a piangere dicendo: io voglio cantare con Angelini, e lui crede che io sia una sventata, e invece no. Allora Angelini la manda a chiamare, e quando disse: signorina Pizzi, ci vediamo lunedì. Ah no, lunedì devo andare a Bologna. Dice: allora ci vediamo martedì. No, martedì devo vedere le zie. In un angolo dell'auditorio c'era Bruna Rattani, che aveva vinto il concorso con lei, e le faceva dei versacci di dire: stai calma, niente, e vabbè. L'Angelini la lascia partire. Quando torna la settimana dopo, la prima cosa che le fa Angelini, la guarda con aria sornione e fa: signorina, come stanno le zie?
Quindi,
però poi un momento, poi la fece salire davanti al, mi fece andare davanti al microfono, le fece cantare La sedia a dondolo e disse che era una bella voce, era una brava cantante.
Angelini aveva riconosciuto il suo talento, ma sì, doveva dirlo, insomma, doveva farle una frecciatina in quel momento. Bene, io andrei in canzone, trasmetterei il primo disco da solista attualmente riconosciuto di Nilla Pizzi. C'è da dire che ce ne fu probabilmente un altro che non si è mai ritrovato, che pare sia stato inciso per la Excelsius in quegli anni.
Sì, ma sarà stato proprio in poche copie.
Comunque di questo disco non si hanno tracce, ma pare che esista. Il primo disco invece ufficiale riconosciuto è Alba della vita, con l'orchestra Angelini, in cui lei canta solo il refrain.
Il primo da solista, perché lei già aveva fatto,
e dopo ne parleremo con Bruna Rattani e Del Sapero, ne aveva già inciso qualcosa. Ma ascoltiamo adesso Alba della vita. Ed era Alba della vita, cantata da Nilla Pizzi con l'orchestra Angelini. Lei per lungo tempo non riconobbe questa canzone, sai?
Ma sai, Nilla aveva il pallino dell'età.
Sì.
E non si capisce, una cosa molto ingenua, perché un personaggio come lei su tutte le enciclopedie, su tutte le tavole, quindi chi è che non sapeva? Però lei niente, non voleva far conoscere la sua età, non
da,
lo voleva
davvero
dire.
Signora, però tu una volta le dicesti una cosa.
Sì, le dissi che Oscar Wilde diceva che una donna che ha il coraggio di dire la propria età potrebbe commettere qualsiasi delitto.
Ecco.
E lei mi disse: dimmi com'è, che adesso me la rivendo.
Ecco. Allora, parlavamo poco fa del primo disco ufficiale Parlo Fondini Lapizzi, che è questo duetto che ha fatto con Bruna Rattani, e
ossia,
dall'altro lato invece cantava
sull'etichetta e il titolare del disco era Elsa Peirone.
Esatto, con duo Pizzi
con
Rattani.
Il duo Pizzi Rattani, tant'è vero che poi Nilla e Bruna Rattani fecero un altro disco, mi sembra Valzer di Primavera,
che è l'altro lato, sì.
Dove cantano sempre insieme, però per la prima volta sull'etichetta i nomi sono divisi con nome e cognome, non più come duo.
Sì, perché l'altro invece era Ronda Solitaria.
Sì, quello è proprio il primissimo, che fu fatto il 20 febbraio del 1944.
Si tratta anche di una canzone tutto sommato abbastanza carina. Poi la Peirone era diciamo...
Beh, la Peirone aveva una
buona bella voce
ed era una cantante, era la moglie di Bruno Canfora.
Sì, sì, la compagna, che io sappia.
La compagna, la moglie, forse, sì. Sì, che poi dopo non sono stati più insieme.
Sì, lei, Elsa Peirone ebbe anche una carriera abbastanza lunga, tutto sommato.
Sì, perché lasciò, poi ritornò, poi è morta anche molto giovane.
Morta giovane, poverina, sì. Ma aveva inciso negli anni 50 dei bei pezzi per la Fonit, sempre
sì,
con l'orchestra di Canfora.
Sempre di Canfora, perché per un periodo lei negli anni 50 tornò a cantare con Canfora alla radio.
Direi di far sentire questa Ronda Solitaria, già che stiamo parlando un po' dei primi anni di attività di Nilla Pizzi. Ronda Solitaria, Elsa Peirone, duo Pizzi Rattani e ovviamente l'orchestra Angelini. E avete ascoltato il disco di debutto Parlo Fondini Lapizzi, duo Pizzi Rattani e del Saperone in Ronda Solitaria. Enzo, c'è stato un periodo strano della carriera della Pizzi, quando lei già aveva cominciato da qualche anno, ma per qualche strano motivo passò ad incidere per La Voce del Padrone.
Beh, questo si sa, il fatto è che lei nel 45, alla fine allo scadere del primo contratto, ci fu il nostro caro amato direttore d'orchestra, che mi sfugge sempre il nome,
Tito Petralia.
Tito Petralia, le mandò una lettera di licenziamento. Perché? Perché era una voce troppo moderna e troppo americanizzante e il regime non voleva.
È strano, in un periodo in cui si stava per passare al boogie-woogie, diciamo così.
Eh sì, però il boogie-woogie è venuto dopo come fatto liberatorio.
Eh sì, invece
in quel momento ancora c'era il Minkul Pop.
In atmosfera rigida. E quindi Nilla Pizzi viene licenziata.
Viene licenziata e poi incise con la voce del padrone. Poi certo ci stanno sotto molte cose nebulose, stranissime, perché Angelini in quel momento incide non solo con la voce del padrone e con la cetra, ma poi incide anche con vari nomi, Orchestra Hayworth, Orchestra Cora diretta da Angelini, e tante cose. Orchestra tipica argentina, dove sì. Nilla si chiama
Conchita Vélez
e Dino Luna si chiama Ramon Monteiro,
certo.
E facevano il Rancho Grande,
sì.
Che poi le stesse canzoni, le stesse incisioni le riversavano, ristampavano con etichette e nomi diversi, ma sempre loro erano.
Pare che questo Dino Luna fosse Tony Stella.
Era Tony Stella, sì,
che in
certo.
realtà era il suo compagno di microfono per i dischi incisi alla
sì,
voce del padrone.
Sì, con la voce del padrone e qualcosina anche alla cetra.
Credo che ci fosse stato uno screzio anche tra Angelini e la cetra in quel periodo, però.
Sì, infatti ci state molte cose, è un periodo un po' strano, anche perché poi alla fine della guerra Angelini venne epurato e non si capisce perché. Perché Angelini non aveva né lui né Barzizza, perché poi avevano fatto lo stesso iter, non si capisce perché Angelini sì e Barzizza no. Poi dopo chiesero scusa e tornò in auge con tutti gli onori nel 48, tant'è vero che ci fu una bella copertina del Radio Corriere nel maggio del 48, che lui tornava finalmente sia in Rai e sia alla cetra.
Certo, e di questo periodo c'è un disco che a me piace moltissimo, credo però anche a te, che è Rumba Azul.
Ah, molto bella, sì.
Rumba Azul è stata incisa prima da
anche
Alberto Rabagliati,
sì.
Certo, è un successo vecchiotto, diciamo così.
Beh, sì.
Risale ai primi anni 40, quando Rabagliati
sì.
entra a far parte dell'Eyer. Però lei la incide con questa sua voce già matura, perché nei
già
primi
matura
dischi...
Già matura e soprattutto questa voce quasi alata,
sì.
direi.
E come tra l'altro la voce alata era,
era il titolo dei giornalini dei club.
Di questo parleremo più avanti. Però direi che i nostri ascoltatori meritano di ascoltare questa bellissima Rumba Azul.
Con la rumba azul de amor zigil chiki 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 a mi corazón. Ay, 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 ay. Con su canto azul, sensual. Con su chiqui, 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 ya llegó el amor. Ay, 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 hombre. Piriru riru 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 dulce es mi cantar, oh rumba azul, madame. Triqui 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 ilusión azul, oh rumba azul.
Thank you. Ed era Rumba Azul di Nilla Pizzi con Orchestra Angelini per dischi La Voce del Padrone. Senti Enzo, di questi dischi della Voce del Padrone tu ricordi qualche altra canzone carina che ti piace?
Beh sì, poi un momento. Poi per questioni complicatissime che io spiego nel libro, ma a dirle così ci si potrebbe impazzire, escono addirittura per questioni contrattuali che poi si scambiano dei favori fra Cetra e Voce del Padrone, perché c'è troppo difficile da spiegare, escono dei dischi dalla Voce del Padrone senza il nome del cantante in etichetta.
Verissimo.
E lì c'è Vecchia Roma, Verde Luna, che sono incisioni bellissime e che non verranno mai più riconosciute.
Tra l'altro pare, questa è sempre la leggenda, perché tutta questa storia è velata dalla leggenda, che in realtà questi dischi fossero incisi negli stabilimenti Cetra, ma poi pubblicati su etichetta La Voce del Padrone.
Sì, che stava a Milano, però c'è anche da dire che Angelini alla Cetra aveva degli amici, molto per esempio Ettore Minoretti, che è stato direttore degli Cetra e che stimava molto Angelini, per cui o ufficialmente chiudendo un occhio o clandestinamente, però incidevano negli studi della Cetra, capisci?
Capisco. Tra l'altro la Pizzi ebbe questo strano periodo fra, come dicevamo prima, il 45-46 e il 47, in cui aveva molti pseudonimi, abbiamo detto prima con
sì,
Cita Velez.
Sì, appunto, perché proprio per barcamenarsi fra una casa editrice e discografica e l'altra doveva usare dei nomi diversi, in modo che, ma questo in quanti cantanti l'hanno fatto?
Questo successe a molti.
Questo
sì.
L'hanno fatto tanti.
Ma
cantanti.
Io vorrei ricordare un disco molto molto bello di Nilla che ha inciso con lo pseudonimo di Ilda Tulli. Ti ricordi qual era?
No.
Gelosia.
Ah beh, Gelosia, sì.
Gelosia, lei la canta in maniera egregia.
Egregia.
Sente che lì è già Nilla. Lì è proprio lei, è già maturata rispetto ai primi dischi Tulipano d'Oro.
Beh, perché lei, come tutti i cantanti fino a quel momento, avevano la voce di testa, l'impostazione era la voce di testa. La prima che aveva sempre la voce di testa, però era talmente nera la voce per cui sembrava quasi di petto e di plesso solare, era stata Norma Bruni.
Certo che sì, infatti Angelini pensò di ripetere.
Di ripetere,
Nilla.
Ossia gli era sfuggita di mano Norma Bruni,
che era passata
era
con Barzizza.
Ingovernabile.
Certo.
E quindi vide subito la voce della Pizzi. Perché? Perché Angelini amava talmente le voci, specie femminili, che lui voleva creare il suo capolavoro.
Sì.
E aveva trovato il materiale adatto. E sfuggita la Norma Bruni, disperava di trovarne un'altra, perché occasioni così nella vita difficilmente capitano due volte.
E c'è da dire che Angelini dovette penare molto per educare la Pizzi, perché lei era una donna sfuggente, un po' come la Bruni.
Ma no, ti devo dire che lei, se la mettiamo in certi termini, per studiare eccetera era una secchiona.
Beh, lo diventò forse anche con la scuola di Angelini.
Però sì, però lei intanto diceva Togliani, io ho mai visto una persona instancabile come lei.
Sì.
C'è da fare le prove per 10-12 ore, lei non esce dallo studio.
Però ti ricordi l'aneddoto che abbiamo raccontato poco fa sulle zie?
Ma sì, ma lì è l'ingenuità,
certo,
dell'età.
Certo, comunque Nilla Pizzi diventò una professionista incommensurabile.
No, ma infatti, guarda, Nilla poi raccontava, quando Angelini mi disse come stanno le zie, mi sentì gelare e capì che avevo fatto la più grossa sciocchezza della mia vita e avevo rischiato la carriera.
Ascoltiamo quindi Gelosia, cantata da Nilla Pizzi con lo pseudonimo di Ilda Tulli.
E amore vuol dire gelosia, chi mai t'amerà più di me? Non sai forse tu che vuoi far di me? Non sai del mio cuore, della vita mia. Se amore vuol dire gelosia, ti mai
Ed era Nilla Pizzi con lo pseudonimo di Ilda Tulli a cantare Gelosia con l'orchestra della canzone diretta da Cinico Angelini. Enzo, adesso stiamo parlando un po' più tecnicamente delle fasi della carriera di Nilla, che ebbe un altro grande passaggio quando nel 54, 55, 53, 54
diciamo nel
53, 54 passò dalla Cetra alla RCA, nuova casa discografica venuta a Roma
sì,
recentemente.
Sì. Lei firmò il contratto con la RCA nell'aprile del 54 e il primo disco che incise fu O Mese del Rosa.
Sì.
E lo incise proprio alla fine di aprile, prima di cominciare il contratto, di andare in auge, anche perché subito la RCA mise quel disco come sigla per tutto il mese di maggio in una trasmissione radiofonica del mattino. E la RCA era proprio appena uscita, perché il numero, il 78 giri 001 lo fece Domenico Modugno, La Cicoria con Franca Gandolfi. E Nilla fece lo 0017,
ecco.
Quindi proprio negli stessi giorni, e siccome la RCA non aveva ancora gli studi, loro registravano negli studi di Radio Vaticana.
Pensa un po'.
Sì, le cose strane della vita. E questo passaggio fu, naturalmente, costò tanto a Nilla questo passaggio, ma lei c'era stato lo scandalo di Gino Latilla, la Rai l'aveva messa un pochino da parte e lei diceva sì, io ero considerata uno scandalo, e quindi lei non sopportava più di stare nell'ambiente a cantare con Latilla, anche perché un momento litigavano e si guardavano in cagnesco, un minuto dopo stavano in davanti al microfono a cantare in duetto sorridendosi, e la gente credeva che si amasse. Era la follia, finiva la canzone, si detestavano.
Enzo, questo falso suicidio di Gino Latilla lo vogliamo ricordare come accadde la questione, che è simpatica.
Sì, è una cosa veramente da ridere. Un bel giorno esce fuori sui giornali: o Nilla o morte. Latilla, erano un giorno Latilla, Nilla e Togliani e un loro amico vanno a colazione in un ristorante al centro di Torino. Chiacchierano del più e del meno. Togliani era appena tornato da Parigi e raccontava che Parigi era una splendida città, gli piaceva molto, eccetera. E Nilla disse: a me piace di più Roma. E Latilla prese fuoco, non si sa perché. Anche perché Nilla in quel momento aveva girato due film a Roma, Ci troviamo in galleria e Canzone appassionata, e Latilla la prese come un fatto personale che volesse andare a Roma per allontanarsi da lui. Va bene, scompare dalla tavola e via. Dopo un poco arriva un cameriere, chiama Togliani, dice: guardi, la vogliono al telefono. Va al telefono, Latilla dice: mi sto suicidando. Togliani va a Nilla: corriamo. Una grande corsa, arrivano là e lo trovano in camicia seduto che con una risata alla ciumbala bay. Allora Nilla prese un gran mazzo di gladioli che erano in un angolo della stanza e cominciò a picchiarlo, che all'ultimo lui, questi gladioli rossi, sembrava veramente pieno di sangue. Questa la raccontava benissimo Togliani, era spassosissimo quando raccontava questo fatto.
Ricordiamo che tutti questi aneddoti sono brillantemente raccontati nei tuoi primi tre volumi di Nilla,
sì,
Ultima Regina.
Sì, il quarto esce fra qualche giorno.
La biografia che stai realizzando con grande fatica, ma anche piacere, su Nilla Pizzi, che sarà veramente
storica. No, il lavoro
storica.
È solo faticoso.
Ecco.
Il piacere viene dopo.
Come dici tu, tanta gente ama le persone più da morte che da vive, e invece a
sì.
Te è capitato l'opposto.
Beh, no, adesso non diciamo proprio così, però insomma, certo che la fatica è tanta.
Ecco, allora passerei in canzone trasmettendo un disco a tua scelta. Cosa vogliamo
io
sentire?
Metterei O Mese del Rosa, perché è veramente bello.
E ascoltiamola.
Nenne belle, stupendo paese, cantate, cantate felice con me. Primavera ve porta per casa, nasmani e calore, va trova che te.
adesso sti rose da maggio ha portato per te, rose maggio che bello bouquet. Chiste o mese de rose, chiste o mese l'amore, se fa l'aria di rosa e nenna scontrosa, scontrosa non è. Chiste o mese de vase, vase ardente a te cusa, si dimane me sposo, ma piglio que rose, co maggio e co te. Maggio fatto na caso paese, in un nido hanno scuso, co bello vede. E na casa che sta un paraviso, nu regno in campagna che degno e nu re. Nove mise ce vanno per fanno bebè, ma quest'aria ne abbastano tre. Chiste o mese de rose, o mese l'amore, se fa l'aria di rosa e nenna scontrosa, scontrosa non è. Chiste o mese de vasa, vasa ardente a te cusa, si dimane me sposo, ma piglio que rose co maggio e co te. Chiste o mese de vasa, vasa ardente a te cusa, si dimane me sposo, ma piglio que rose, co maggio e co te.
Era O mese de rose, cantato da Annilla Pizzi.
E l'orchestra era di Trovajoli.
Ecco, perché lei era passata alla RCA, come abbiamo detto prima. Senti, sfatiamo un mito. Nilla Negrini Pizzi.
Ah no, basta con questa storia. Ancora si continua sulle enciclopedie, sui giornali, sulle riviste a chiamarla Nilla Pizzi Negrini. Nilla mi ha detto: chissà quale fantasioso giornalista un giorno avrà sentito questo nome e me l'ha appioppato, ma non c'entra assolutamente niente. Lei si chiama soltanto Pizzi e fra l'altro credo che ancora oggi a Sant'Agata ci siano un migliaio di persone che si chiamano Pizzi.
Senti, c'è anche un problema sul nome, perché chi la chiama Dionilla, chi la chiama Adionilla?
Ossia, il nome principale doveva essere Adionilla. Poi, quando venne registrata all'anagrafe, venne chiamata Dionilla per un errore dell'impiegato. Poi un bel giorno, dopo vinto il concorso e fatto il contratto con l'Eier, arrivò Luigi Astore, prese una matita, tagliò il nome in due e disse: signorina, da oggi in poi lei si chiamerà Nilla Pizzi, l'ho divisa da Dio e viverà in libertà.
Questo è un aneddoto molto carino. Io vorrei sentire una bella canzone di Nilla, tratta da un festival di Sanremo, che è Amare un altro.
Sì, Amare un altro è una splendida canzone.
Che Sanremo era?
Era il 58, l'anno dell'Edera.
Ecco, dopo parleremo un po' meglio di Sanremo 58 e anche degli anni successivi. Ascoltiamo Amare un altro.
Qualcosa ci ha fatto lasciare lontani paesi, qualcosa ci ha fatto incontrare nella stessa città, ma l'amore è fragile e ho paura di perderti.
incontrarsi è un miracolo che non si può ripetere. Amare un altro dopo te non è possibile, non sono niente senza te, mi sento inutile. Se l'ape cerca il fior, se il fiume cerca il mar, anch'io cercavo solo te per annullarmi in te, anch'io pensare a un'altra accanto a te già mi fa piangere. Chi ti comprende come me? Forse non c'è, no, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai. Io vivo col tuo cuore, tu lo sai. Amare un altro dopo te non è possibile, amare un altro dopo te non è possibile.
Era Amare un altro, cantata da Nilla Pizzi, che la cantava in quel Sanremo in coppia con Gino Latilla, che diceva,
esatto,
invece,
sì,
amare un'altra. Strano, sì, che i due.
Ma la cosa più strana è la copertina di Sorrisi e Canzoni.
Ah, sì.
Che ci sono tutti e due in copertina, ma sono divisi però. Non sono riusciti a fotografarli insieme.
Eppure lei dopo Latilla ne amò molti altri.
Sì, sì. Poverina, lei, la grande solitudine della sua vita, lei ha detto sempre di essere stata sola e sfortunata con gli uomini, e un giorno, così parlando del più e del meno, disse: ho conosciuto tanti uomini, nessuno mi ha dato niente e tutti mi hanno tolto qualcosa.
Questa è una frase bellissima. Tornando al Sanremo del 58, la canzone vincitrice è la storica Nel blu dipinto di blu, Volare, di Domenico Modugno, che cantava in quel Sanremo in coppia con Johnny Dorelli e con l'orchestra lui di Semprini, il Sestetto Azzurro. Dorelli con chi? Con
Dorelli con Angelini.
Con Angelini. Senti, ma questa Volare in realtà doveva essere cantata da Nilla.
Allora, no, le cose vanno così. Quando arrivò Domenico Modugno a Sanremo con questa canzone, tutti derisero questa canzone. Anche maestri grandi e importanti, cioè, questa canzone non vale niente, è una buffonata, eccetera. E non si trovava nessuno che volesse cantarla in doppio. Gino Latilla la rifiutò e poi Nilla disse: ancora si morde le mani. La rifiutarono tutti. Nilla, che l'aveva già incisa, perché tu sai che arrivavano gli spartiti poco prima del festival le case discografiche, e tutte le case discografiche all'epoca facevano incidere le varie canzoni del festival, Nilla, dopo aver inciso le quattro canzoni che avrebbe presentato a Sanremo, la prima canzone che incise fu Volare, e la incise sulla stessa tonalità di Modugno. Quando successe questo fatto nell'ambito delle prove, Nilla avvicinò Modugno e dice: guarda, vincerai il festival e noi non so che cosa stiamo a fare qui, tanto vincerai tu. Allora si avvicinò ai discografici della RCA e disse: guardate, non la vuole cantare nessuna, la canto io, perché questa canzone è una bella canzone. E dissero: sei pazza.
E noi gliela,
fecero cantare. Penso. Avrebbe fatto una seconda tripletta dopo il 52.
Senti, io direi che è il caso di ascoltare la versione di Nilla, che tutto sommato è rimasta un po' nell'ombra.
Sì, ma è molto bella. Attenzione, ricordiamo che nel 1958 Nilla arrivò seconda con L'Edera e terza con Amare un'altra. Se avesse cantato nel blu, avrebbe fatto la seconda tripletta come nel 1952.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapita.
Nilla Pizzi ci ha cantato Nel blu dipinto di blu. Veniamo al Sanremo successivo, quello del 1959.
Non fu un festival molto fortunato per Nilla, anche perché aveva tre canzoni di cui due erano molto belle. Erano Il nostro refrain, che aveva scritto Santo Simeone per lei, che a quell'epoca erano insieme, e Adorami, una canzone molto difficile che lei alla fine disse: sono contenta che non è andata in finale, perché per me aveva una tonalità cominciava con una tonalità troppo alta che non era molto per me. Comunque lei andò in finale invece con Sempre con te, una canzone di Roberto Murolo, che però di fronte alle altre due era una canzone un pochino più banale, molto più commerciale.
Però la bella, cantava benissimo in coppia con Fausto Cigliano.
La cantava in coppia con Fausto Cigliano, andarono in finale. Lei poi quell'anno era tornata dall'America, era magrissima, abbronzatissima. c'erano tutte cantanti nuove, Anna D'Amico, Vilma De Angelis, Betsy Curte. Lei era la più giovane, la più moderna, la più bella di tutte. Comunque ebbe però poi un meritato premio, perché con Adorami vinse il premio della critica discografica.
Ecco, e mi sembra proprio un ottimo premio, già che Adorami è una canzone
veramente ha un testo molto bislacco, sì, però la musica è molto interessante, la costruzione musicale.
Ascoltiamo proprio Sempre con te, che le diede una piccola soddisfazione.
Sempre con te, ogni giorno, ogni istante con te, tutta la vita con te, sol con te.
Brilla il sole più fulgido in cielo se tu sei vicino. Com'è triste la notte per me quando tu sei lontano. Il tuo sguardo è una fiamma d'amore che brucia le vene. Sono pazza di te, vivo solo per te. Fammi sognare nei tuoi baci più ardenti. Sempre con te, ogni giorno, ogni istante. Vivo solo per dirti che t'amo, per darti il mio amore con tutto il cuore, dolce tesoro. Dimmi anche tu che ti senti felice quando così dolcemente mi baci. Dimmi ancora le parole più belle per tutta la vita. Voglio sognare solamente con te, come un sogno il più bello di tutti mi par di vedere. Una piccola casa, un giardino e l'azzurro del mare. Tutti intorno le rose sorridono agli alberi in fiore. Tu abbracciato con me, cuore a cuore con me.
Fammi sognare i tuoi baci più ardenti, sempre con te, ogni giorno, ogni istante.
Vivo solo per dirti che t'amo, per darti il mio amore con tutto il cuore, dolce tesoro. Dimmi anche tu che ti senti felice quando così dolcemente mi baci. Dimmi ancora le parole più belle per tutta la vita. La vita solamente con te.
Dal Sanremo del 59 abbiamo ascoltato Sempre con te di Nilla Pizzi, una canzone di Roberto Murolo.
Sì.
Ascolta Enzo, torniamo un po' indietro nel tempo. Intanto, quanti festival di Sanremo ha fatto Nilla?
Beh, Nilla ne ha fatti sei.
Ne ha fatti sei.
Pochi, direi.
Sì, tutto sommato.
Però ha fatto sei festival e è stata otto volte sul podio.
Ed è stata anche presentatrice, per così dire.
Oh, dopo è venuta nel 90-91, quando è stato la ripresa del festival? Nell'81.
Ecco.
Nell'81 lei fu madrina e presentatrice del festival insieme a Eleonora Vallone e a Claudio e a Cecchetto. Poi tornerà con la squadra Italia nel 94, ma forse se ce la risparmiava sarebbe stato meglio.
Alla fine ha fatto l'ultima apparizione nel 2010.
Nel 2010, dove poverina, tutti erano lì a pensare anche di deriderla, ha scritto qualche giornalista, ma qualcun altro ha detto, cioè, poi quando ha intonato Vola Colomba sono rimasti tutti di ghiaccio, perché in quelle quattro note hanno ritrovato la tonalità, i colori di una Nilla di 60 anni, 70 anni prima.
È vero, Nilla è incredibile, perché nonostante qualche brutta canzone incisa negli ultimi anni, anche per colpa di qualcuno che voleva farle
incidere. Ma anche perché non si scrivono più le canzoni.
Ecco, lei comunque aveva conservato una gran bella voce.
Aveva conservato una bella voce, i colori soprattutto. Che certo, negli ultimissimi anni qualche nota si era un po' appiattita, si era un po' opacizzata, ma questo è umano.
Direi quindi di tornare al 1952, quando Nilla fece la sua tripletta.
Sì.
Ecco. Prima di raccontare un piccolo aneddoto su Vola Colomba, che tu mi sai raccontare molto bene, io la farei ascoltare, anche se è nota e stranota,
sì,
però
troppo.
Voglio far sentire una versione dal vivo da Sanremo, sì, 52, con una piccola intervistina iniziale di Nilla Pizzi. Sì.
Ed intanto, signori, io vi dico che poi, poco alla volta, saranno assegnate e consegnate tutte le varie medaglie agli autori presenti in sala di queste 10 canzoni. Intanto la signorina Pizzi... Vuol dire, lei non parla mai, provi un po' a dire qualche cosa anche lei, signorina.
Sono troppo commossa.
Di fronte a una commozione di questo genere, cosa facciamo? In sala piangono già tutti e... Prego.
Per carità.
Lei non vuol salutare le amiche del Caffè Sport, signorina, no?
No, saluto solo la mamma e il papà. Le mie sorelle e Trieste.
Brava, ha ragione. Mi associo ai suoi saluti.
Nei miei sogni piango in mano.
nasconde il viso fra le coperte. Vola, colomba bianca, vola. Diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Diglielo tu che tornerò, che tornerò.
Avete sentito? Nilla ringrazia Trieste per questa sua vittoria con Vola Colomba. Perché? Che cos'era successo?
Beh, Vola Colomba fu un po' un'icona del momento, perché in quel momento c'era la questione di Trieste, che era passata alla Jugoslavia e che doveva ritornare all'Italia. E infatti in quel periodo ci fu Alcide De Gasperi, che per anni si batté molto per questa cosa. Infatti nel 54 poi finalmente Trieste tornò all'Italia e Vola Colomba ebbe questo grande successo proprio perché in fondo sfiorava molto questo tema. L'aneddoto legato a Vola Colomba è una cosa, un'inezia, però Vola Colomba a Nilla non piaceva e non l'avrebbe cantata. Però certo, allora le canzoni non le decidevano loro.
Certo, venivano scelte e loro le dovevano
scelte,
cantare.
Infatti. E quando arrivava al verso pure il mi vecio di sogna pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso fra le coperte, diciamo, e veniva da ridere. Una volta mi è successo durante le prove, dice Angelini, non ha parlato, mi ha guardato come se mi avesse fulminato, dice, mi sono congelata e mai più al mondo ho fatto una cosa del genere.
Al secondo posto nel Sanremo 52 c'era la storica Papaveri e Papere.
E Papere, che veramente fu un successo universale. Pensare che nel 1952 una canzone come Papaveri e Papere vende 60-70 mila copie in Italia, ne vende 600 mila in Inghilterra.
E viene incisa anche da Beniamino Gigli.
Viene incisa da Beniamino Gigli e alla fine dell'anno la canzone, un 78 giri che supera il milione di copie nel 1952.
Ma per l'epoca era un traguardo incredibile.
E venne tradotta in 42 lingue.
Addirittura.
In 42 lingue, perfino in Cina si chiamava Pappa Piccolino e accompagnava i funerali.
No.
Sì. E cosa credo unica nella storia della canzone, in Italia, nel nord, non riesco mai a vedere bene la località, l'ho trovata soltanto una volta, esiste una via dedicata a una canzone, esiste via Papaveri e Papere.
L'hai scritta nel libro questa cosa?
Nel libro certo che l'ho scritta.
E allora rimandiamo al libro, ricordiamo sempre Nilla Ultima Regina per le edizioni del Discobolo, che troverete in vendita sul nostro portale. È un libro veramente che va comprato, anche perché tu con la storia di Nilla approfitti.
Ma infatti se uno dice la biografia di Nilla Pizza in 7 volumi, dice questo è pazzo.
Ecco.
Non siete lontano dalla realtà,
ecco.
Però fatemi spiegare un attimo.
Sì.
Nilla ha avuto una carriera talmente lunga, ha attraversato, diciamo, dalla nascita in poi tutto il Novecento. Quindi la mia biografia parte dal 1918, quando i genitori si sposano.
Ecco.
E il suo nome, la sua figura, della quale racconto, si può dire, giorno per giorno la vita, fa da filo rosso un pochino alla piccola storia del costume e alle varie stagioni della canzone italiana, alle varie mode, alle varie epoche, i cantanti che si sono susseguiti, il tempo della guerra, i tempi del fascismo, come si svolgevano i concorsi per voci nuove, e insomma c'è tutto questo. Poi arriveremo fino al beat, ai capelloni, agli urlatori e via dicendo,
compresa la storia di molti personaggi.
Certo, sì.
Partendo proprio da Angelini, di cui hai fatto una bella biografia.
Perché la biografia di Angelini poi in pochi la conoscono. È stato uno che al principio del secolo è stato 5 anni in America, e non per niente Tiger Rag, sì, il grande pezzo jazzistico di Nick La Rocca, lui lo incise.
L'ha portato lui. Ecco, prima di passare in canzone, io vorrei chiederti due aneddoti che mi hai raccontato su Papaveri e Papere. Il primo è: chi è che faceva il suono della papera con la bocca?
Era il fisarmonicista dell'orchestra.
Ecco. L'altro è: chi è quello strano signore con gli occhialetti che si vede dietro a Nilla in molte fotografie dell'epoca?
Quello era un annunciatore radiofonico, fu quello che annunciò per primo qui Sanremo, Rai Radio Italiana, primo festival, e si chiamava Walter Florio.
Tra l'altro il festival del 52 è il primo festival in cui Filogamo disse il suo storico grido.
Anche questa niente, perché io riporto tutte le dichiarazioni di Filogamo dalle sue interviste,
sì,
dove lui dice
che era nata col microfono,
era nato non solo con il primo con il primo festival,
sì,
ma era già nata nel 48 in una trasmissione che si chiamava Il braccialetto di Scheherazade.
Ah, ecco.
Tanto è vero che lì debuttò Iula De Palma, e Iula nella sua biografia parla di questa trasmissione Il braccialetto di Scheherazade, e fra l'altro scrive: nome stranissimo che non capisco cosa voglia dire.
Pare però tra l'altro che nel 51 non ci fu il Cari amici vicini e lontani ad accogliere il pubblico.
Nunzio Filogamo dice di sì.
Nunzio dice di sì.
Sì, in 2 o 3 interviste che io ho riportato lui dice di sì.
Beh, qui bisognerebbe fare una ricerca filologica, prima o poi qualcuno ci riuscirà, speriamo, se si ritrova.
Questo solamente se si trova
il Sanremo 51.
Però allora, sai, i nastri non c'erano, esistevano soltanto i padelloni, questi, i Rai, non esistono più.
Chissà che non escano fuori. Allora, ascoltiamo dal vivo Sanremo 52, Papaveri e Papere.
Gentili amici, ascoltate ora la seconda canzone vincente di Rastelli, Panzeri e Mascheroni, Papaveri e Papere, cantata ancora da Nilla Pizzi.
Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, pappare i papaveri come si fa? Perché vuoi pappare i papaveri? Disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide la piccola papera bionda giocar e lì si incantò. Papavero disse alla mamma: mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire: lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti,
sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Ma un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunare e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare?
Piuttosto, signori,
il basso del maestro Maccheroni, il basso.
Signori, permettete, permettete che l'amica in ascolto sente il bacio del maestro Maccheroni. Però, signora Micia, quest'anno non lo dà la Pizzi, lo dà ad Angelini, quindi stia tranquilla.
Non crederci.
Ecco, vedi. Cari signori, voi non sapete quanto siete stati tempisti questa sera con questo coro improvvisato. Noi abbiamo in sala il nostro direttore centrale dei programmi. Non mancherà prima della fine della serata di offrirvi una scrittura a tutti quanti. Certamente, complimenti a tutti. Ed allora, prima di continuare, sentite, perché lasciare gli oscuri in questa trasmissione? Tutti devono avere una luce. Io vorrei far venire al microfono Paperino, ecco. In questo momento le assicuro, dunque, cari amici lontani, sapete che io vi dico tutto, perché per me è come se foste qui in sala pure voi. Il Paperino è Mario Bosi, il fisarmonicista dell'orchestra Angelini. Ha studiato tanti anni, da tanti anni è qui con la fisarmonica, ma finalmente, facendo Paperino, ha fatto vedere il suo vero valore. Complimenti. Bravo, mi fa piacere. Veramente è una cosa, è qui commosso. Io scommetto che quando lei suona il Carnevale di Venezia, o che so io, la Ciarda di Monti, lei non è così commosso. Vero, certo. Ci vuole dire, per piacere, perché vogliamo tutti, nella vita bisogna sempre imparare. Come ha imparato a fare così bene?
Non lo so neanch'io.
Provi un po', ce lo faccio una volta, una solo. Signori, una solo di Paperino. Formidabile. Una targa gliela compro io, guardi, arrivederci.
Ed era l'esecuzione dal vivo di Papaveri e Papere dal Sanremo 1952, Nilla Pizzi ovviamente, l'orchestra di Cinico Angelini. C'è da dire che Nilla Pizzi, come tu hai detto poco fa, è stata una donna che ha sofferto sempre la solitudine, ma non per questo perse la sua vitalità che la contraddistingueva,
no,
e le ha permesso tra l'altro di fare la grande carriera che ha avuto.
Sì, se tu pensi che soltanto nel 57 vinse tre festival, tre referendum popolari, cantò ovunque, fece tournée e non si fermava mai. Ma la sua vitalità, la vuoi sapere? Una piccolissimo aneddoto. Alcuni anni fa io avevo bisogno di un disco che non avevo e che in Italia non si trova, perché non è mai arrivato, perché fu fatto soltanto per il mercato spagnolo. Io avevo questo disco, poi lo regalai come un pazzo. Comunque, telefono a Nilla, io avevo bisogno di questo disco per una trasmissione, telefono a Nilla, mi risponde e stava moribonda. Ah, non posso perché sto malissimo, richiamami fra 2 o 3 giorni e vediamo. La chiamo dopo 3 o 4 giorni, baldanzosa come la Vispa Teresa. Sono sull'autostrada, sto andando a cantare. Questa era, capisci?
Nilla
e rinasceva continuamente dalle sue ceneri come la roba fenice.
Un personaggio, veramente. Sei contento di essere stato suo amico?
Beh, sai, come si può dire di no, di aver conosciuto un personaggio simile?
Certo, è una grande fortuna quella che hai avuto. Senti, Enzo, lascerei a te l'annuncio dell'ultima canzone, a tua scelta, una che tu pensi che sia veramente importante nella discografia di Nilla.
Non è facile, perché ce ne sono veramente tante e di molto belle, incisioni splendide, interpretazioni. Molto difficile scegliere una. Vogliamo scegliere Luci della Ribalta?
Sì.
Eternamente?
Eternamente, che tra l'altro è stato un disco che ha venduto tantissime
copie. Sì, è stato il primo in classifica nel 1953, fu il disco più venduto dell'anno.
Beh, e mi sembra anche giusto concludere con Eternamente, per dire che il ricordo di Nilla va mantenuto in eterno. Sicuramente noi per tutta la durata della nostra vita ce la ricorderemo, anche a causa, per colpa di questo tuo lavoro eterno sulla biografia di Nilla. Enzo, io voglio ringraziarti molto per questo tuo intervento.
Grazie a te, perché è stata una chiacchierata molto piacevole.
Certo, ovviamente è impossibile ricostruire la storia di Nilla in soli pochi minuti, però io vi rimando di nuovo alla biografia che Enzo sta scrivendo, Nilla Ultima Regina, di cui trovate già in commercio i primi 3 volumi, a breve uscirà anche il 4, e rimanete in attesa della conclusione, come lo sono io, perché sono curioso di sapere come andrà a finire.
Spero che mi basti il tempo.
Grazie ancora, Enzo.
Grazie a te.
Nei miei sogni ancora ti rivedrò, dove tu sarai, con te sarò, e nell'aria e nelle cose tutte intorno a me ci sarai tu, soltanto tu, ancora tu, sempre tu lo sai, ti attenderò. Se mi chiamerai, da te verrò, finché un palpito di vita sentirò nel cuore. Sarà per te, solo per te, se ci separò nella vita il destino, anche se lontano noi saremo vicini, questo nostro amore è grande, non potrà di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, amore.
Giunti quindi al termine di questa puntata speciale, Simone Calomino vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo speciale di Radio Il Discobolo.
La canzone che piace a te.
Nilla, ultima regina. Ricordo di Nilla Pizzi, a cura di Simone Calomino con Enzo Giannelli.
Indifferentemente, così senza pensare.